Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Il Super Bowl di football, perché è un evento sportivo così unico? E poi le notizie della settimana, dalla tragedia in Turchia al record di LeBron James. Questo è un podcast di approfondimento sportivo. Vuole raccontare lo sport, le sue storie e i suoi protagonisti per analizzare e comprendere come l'economia, la politica, la cultura e la società influenzino e a loro volta siano influenzate dalle vicende dello sport. Questo podcast è per chi vuole sentire parlare di sport senza bandiere, preconcetti, semplicismi e titoli grossolani, vivendo lo sport per quello che è, parte integrante della nostra realtà quotidiana. Io sono Matteo Serra e questo è Line. Buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati con Line, il podcast di approfondimento sportivo che vi racconta lo sport come nessun altro. In questa puntata ci concentreremo sul Super Bowl, la mega finale dell'NFL, il campionato di football americano. Si è giocato nella notte tra domenica e lunedì ed è un evento che per impatto mediatico ed economico non ha eguali nel contesto americano e praticamente anche a livello mondiale. Vi proverò a far capire perché è così unico, però prima partiamo come sempre dalle notizie della settimana, aprendo purtroppo e inevitabilmente con il terremoto che ha colpito alcune regioni della Turchia e della Siria. Il conto dei morti continua a crescere, adesso siamo oltre 30.000, ma c'è la concretissima possibilità che i numeri siano molto, ma molto più alti. Le immagini sono strazianti, rappresentate dalla foto di quel papà che è seduto in mezzo alle macerie e stringe la mano, unica parte visibile in superficie, della figlia, il cui resto del corpo è sommerso dalle case distrutte. In mezzo a questa tragedia anche lo sport è stato coinvolto ed è per questo che parto con questa notizia. Un po' da tutto il mondo e da ogni campionato sono partite iniziative di solidarietà. Sono tanti i giocatori e in generale gli sportivi che si sono attivati per far arrivare degli aiuti. Le squadre turche della zona, divise tra il campionato principale e le varie serie inferiori, hanno tutte chiesto e ottenuto il ritiro dal campionato. La federazione ha deciso che le partite riprenderanno senza queste squadre, che quindi formalmente perderanno 3-0 a tavolino tutti gli incontri. Nonostante questo però non verranno retrocesse, ma nella prossima stagione potranno ancora prendere parte alla stessa lega in cui sono adesso. Il mondo del calcio turco soprattutto sta provando a diffondere le notizie, buone o cattive che siano. Per esempio l'ex portiere e oggi allenatore della Thai Sport, squadra vicinissima all'epicentro del terremoto, Volkan Demirel, fin dalle prime ore ha sfruttato la sua popolarità sui social per far vedere cosa stesse accadendo e chiedere anche aiuti. Non ci sono ancora notizie invece su Christian Atsu, il giocatore ghanese sempre della Thai Sport, da cui da giorni non si hanno notizie. La ricerca sotto le macerie per lui, come per tantissime altre persone, va avanti, ma è evidente come ogni ora che passi diventi più drammatica la situazione. Magari se ascoltate questo podcast in un giorno diverso rispetto alla sua prima uscita, quindi martedì 14 febbraio, ci sono già delle novità. Speriamo chiaramente in positivo.
Manchester City are accused of systematically breaching the Premier League's financial rules over a nine-year period from 2009 until 2018. The regulations ensure clubs essentially spend what they earn.
Da un terremoto vero e proprio a uno metaforico, che rischia di coinvolgere il Manchester City e chissà quale altro club a valanga. La Premier League in persona, quindi il principale campionato inglese e il primo al mondo, ha accusato il Manchester City di non aver fornito le adeguate informazioni finanziarie sul proprio bilancio, in un periodo che va dalla stagione 2009-2010 a quella 2017-2018, il periodo ovvero in cui la squadra ha certificato il suo dominio acquistando a suon di centinaia di milioni alcuni dei migliori giocatori del mondo. Il City si è detto sorpreso e innocente e ha detto che fornirà tutte le informazioni per chiarire la sua posizione. La squadra rischia diversi punti di penalizzazione a seconda di quello che verrà certificato come illecito. È sicuramente una coincidenza temporale, ma è ironico che questo avvenga nello stesso momento in cui un'altra grande squadra, la Juventus, sta vivendo problemi simili. La Juve al momento ha pagato con 15 punti di penalizzazione il caso legato alle plusvalenze fittizie, ma tra qualche settimana dovrà rispondere di altre accuse che riguardano accordi tra società e giocatori sugli stipendi e che secondo l'accusa sono alla base di un bel falso in bilancio. Questo filone è simile a quello del City, quello che è diverso è il contesto. L'accusa del City intanto arriva da parte del campionato della Lega inglese, che ha come principale obiettivo quello di salvaguardare la sua immagine e la sua credibilità. Le altre squadre si sono subito schierate compatte nel chiedere punizioni severe per il City. Da noi invece l'inchiesta nasce dalla procura sportiva e la sensazione è che ai vertici del calcio questo scocci parecchio. Prevale in molte dichiarazioni dal presidente federale Gravina in giù che forse era meglio non immischiarsi troppo perché il calcio è una grande industria e così la si penalizza. Sono tanti anche i giornalisti che hanno sostenuto teorie simili. Da questo paragone quindi emergono due cose. La prima è che il calcio a livello mondiale va a rotoli, spinto da un sistema economico che semplicemente è eccessivo. Troppi soldi destinati a soggetti come i procuratori che non sono parte del calcio e che quindi i soldi escono dal sistema. Guardiola, allenatore del City, ha lanciato la minaccia: se colpiscono noi possono colpire chissà chi altro, con ogni riferimento a PSG e Chelsea puramente casuale. La Superlega intanto in questi giorni è tornata alla carica presentando un nuovo format come risposta a ogni problema. Quello che è certo è che oggi il calcio europeo è spaccato a metà. Da una parte l'Inghilterra, dall'altra il resto del continente che, eccezion fatta per il PSG, non ha più risorse. La seconda considerazione invece è su come rispondere alle accuse. Guardiola ha detto serenamente che se saranno colpevoli pagheranno, poi ha anche aggiunto che è sicuro di essere innocente, che non hanno fatto niente di male, però almeno il punto di partenza è quello. Nel nostro calcio invece, in merito alla Juve ma non solo, si cerca sempre il complotto, si cercano alibi difendendosi sempre con la formula e allora gli altri, con tanti giornalisti e influencer sportivi che soffiano sopra questo vento d'odio, creando sempre di più rabbia sociale e frustrazione. Che poi come risultato fa emergere un mondo che non piace più a nessuno e che sta in piedi per pura forza d'inerzia. Queste notizie, in diverse forme e con diversi gradi di approfondimento, solitamente molto poco, sono state raccontate dai giornali italiani. È passato invece praticamente inosservato il grande europeo di ciclismo su pista che si è disputato in Svizzera. L'Italia è andata molto bene, arrivando quarta nel medagliere assoluto ed è un grande risultato se si considera, come vi ho già raccontato qui su Linee, che da noi praticamente esiste un solo velodromo degno di questo nome, mentre all'estero hanno molte più strutture. Protagonista assoluto dell'europeo è Simone Consonni, che con 4 medaglie, 2 ori e 2 argenti, è l'atleta che ne ha vinte di più in tutta la rassegna. Un altro sportivo che meriterebbe di essere celebrato, se non altro come esempio e come modello da seguire, che invece rimane sempre ai margini dell'attenzione generale.
The Canadian women's soccer team won gold at the last Summer Olympics, but now the players say they're going on strike. Despite their incredible success, they say the sports governing body is cutting their resources ahead of this year's World Cup and not giving them the same support as the men.
Chi ascolta Linee da un po' si sarà reso conto di una cosa. Ogni settimana ci sono nuove notizie in merito a problematiche di abusi e di disparità che riguardano il mondo dello sport femminile. Come sempre accade, lo sport è soltanto la faccia più visibile di un dado i cui altri lati sono mondi come il lavoro, la società, la gestione dei figli e le opportunità in generale. Sono situazioni reali che è bene raccontare per far capire in che direzione vada il mondo. A sto giro i paesi coinvolti sono il Canada e la Sierra Leone. Le calciatrici della nazionale canadese hanno scioperato contro la federazione per chiedere equità nei pagamenti e negli investimenti rispetto ai colleghi maschi. Portavoce della battaglia è la capitana Christine Sinclair, che aveva annunciato su Twitter la volontà sua e delle sue compagne di non allenarsi, mettendo anche a rischio alcune partite già in programma. L'altro giorno, tuttavia, lo sciopero è rientrato, non perché sia stato trovato un accordo, ma perché la federazione ha minacciato azioni legali contro ogni singola calciatrice, dicendo che il loro sciopero non è autorizzato dalla legge. Per evitare di avere ripercussioni decisamente pesanti, lo sciopero quindi è stato cancellato, ma la questione resta. Le calciatrici vogliono essere pagate quanto gli uomini e vogliono anche che gli investimenti della federazione vadano di pari passo. I calciatori hanno supportato le colleghe in questa battaglia. Le problematiche tra federazione e nazionale femminile comunque non sono nuove, vanno avanti da tempo e suona come un paradosso, ma questo avviene in quello che probabilmente è il miglior momento di sempre per il calcio canadese, dato che le donne sono campionesse olimpiche in carica e gli uomini sono tornati ai mondiali nell'edizione di Qatar 2022 per la prima volta dal 1986 e si preparano a ospitare i mondiali del 2026. Dalla Sierra Leone invece arriva l'altro grande, ormai possiamo amaramente definirlo classico, problema legato allo sport femminile, quello degli abusi e delle molestie sessuali. La FIFA ha aperto un'inchiesta contro l'ex allenatore della nazionale femminile di calcio della Sierra Leone, Abdoulaye Ba, già sospeso dalla stessa federazione nell'ottobre del 2021 per le medesime ragioni. Una calciatrice, allora 17enne, ha detto che quando aveva lamentato le pessime condizioni di lavoro della squadra, il suo allenatore le aveva detto di farsi i fatti suoi e poi aveva iniziato a mandarle delle foto delle sue parti intime e vari video porno. Lei e le sue compagne si erano rivolte alla federazione, ma nulla era successo a causa della grande influenza di Ba, hanno raccontato lei e le sue compagne al Guardian. In Sierra Leone il caso era esploso, ma poi è rientrato dopo qualche mese, non ritenendo sufficienti le prove portate per accusare l'allenatore. Ora il caso è arrivato alla FIFA, che ha chiesto informazioni alla federazione della Sierra Leone, che però per ora si sta mostrando molto poco collaborativa. Chiudiamo parlando di LeBron James, un uomo che in questa settimana è entrato nella storia perché è diventato il miglior marcatore di sempre della NBA. Nessuno ha fatto più punti di lui. Ha superato la soglia di 38.387 punti che resisteva dal 1989 e che portava la firma di Kareem Abdul-Jabbar. LeBron ci è riuscito nella partita tra i suoi Los Angeles Lakers e Oklahoma City. Un record che verrà alzato fino a chissà quanto, perché LeBron ha 38 anni e dopo 20 stagioni di NBA non ha nessuna intenzione di smettere. Dopo lo storico canestro, la partita si è interrotta per 10 minuti per celebrare LeBron. Sono entrati in campo i tifosi e la sua famiglia, lo hanno intervistato davanti a tutti i vertici della NBA e allo stesso Kareem Abdul-Jabbar. Da tempo il record era nell'aria e per questo i biglietti delle ultime partite dei Lakers erano saliti alle stelle, raggiungendo valori di diverse decine di migliaia di dollari. Vi invito a recuperare il video perché solo nello sport americano si può pensare di fermare il gioco e celebrare un campione in mezzo alla partita. Tra l'altro poi i Lakers hanno pure perso, ma vabbè. Quello su cui volevo riflettere però è una fotografia che è già storica, proprio quella in cui il pallone lascia le mani di LeBron e si dirige verso il canestro da record. Si vedono centinaia di persone che dietro al canestro hanno il telefono in mano e riprendono l'evento con il cellulare, di fatto non guardandolo coi propri occhi ma attraverso uno schermo. Alla foto poi si può aggiungere un maggior significato perché l'unico che non ha il telefono in mano è un signore seduto in prima fila, che altri non è che Phil Knight, il celeberrimo fondatore della Nike. Knight ha 84 anni, neanche mia nonna ha 84 anni e usa il telefono, quindi sul contrasto tra lui e il resto lascerei perdere. Sicuramente però il fatto che tutti abbiano il cellulare in mano, che vogliano riprendere il fatto più che vederlo, ci dice qualcosa della nostra socialità e dell'importanza che i social hanno nelle nostre vite. Siamo abituati a vedere tutto attraverso uno schermo e il record di LeBron non fa eccezione. Quei video poi sono stati sicuramente messi nell'altro mondo, quello dei social, che oggi ha molto più impatto rispetto a quello a cui si assiste dal vivo. Aggiungo una notizia che è arrivata mentre stavo registrando la puntata. Jakub Jankto, calciatore ceco dello Sparta Praga, ha annunciato sui propri social di essere omosessuale. Non voglio più nascondermi, ha detto. Jankto ha 27 anni, è nel pieno della sua carriera e quindi il suo gesto rappresenta qualcosa di storico. Un primo passo di cui il calcio ha sicuramente bisogno per combattere l'omofobia latente che lo caratterizza. È successo nel 2023, quindi un po' tardi, ma oggi fa notizia e chissà che anche grazie ad atti di coraggio come quello di Jankto un domani non sarà più così.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
For the lead. Butker up, got it!
Lo scrittore argentino Jorge Luis Borges sosteneva che, dato che gli Stati Uniti non hanno un'epica classica come gli europei, se la sono costruita con la narrazione della propria contemporaneità, e in questo gioco è fondamentale lo sport. È importante tenere bene a mente questa considerazione da adesso in avanti, perché ora parliamo del Super Bowl di football americano. Si tratta della finalissima del campionato di football e per la cultura americana è un evento senza eguali. Un evento che, tra mille aspetti, dalle pubblicità ai giocatori, racconta la società americana e chi sono gli americani sotto certi punti di vista. Ma perché? La domanda ha più risposte, che vanno da aspetti puramente sportivi ad altri sociali e culturali, e ora proverò a farvi capire quali. Prima però partiamo dalla cronaca. Al Super Bowl sono arrivati i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. A vincere sono stati i primi, con un calcio decisivo a 8 secondi dalla fine e che ha fissato il punteggio sul 38-35 finale. Una partita molto spettacolare, con 9 touchdown, di cui i primi due nei 10 minuti iniziali. Nello show dell'intervallo, evento nell'evento, si è esibita Rihanna, al ritorno sulle scene incinta del suo secondo figlio. Ha cantato in mezzo a decine di ballerini sospesa su una piattaforma in aria. Andate a recuperare i video perché merita. Chiarito cosa è successo, parliamo di come è successo. Per farlo ho chiamato un collega, podcaster e giornalista, Giovanni Ganci, fondatore e direttore di Addol Magazine, una testata online che racchiude molti appassionati di football americano in Italia. Partiamo dall'evento Super Bowl. Non c'è rischio di smentita, il Super Bowl è l'evento più visto negli Stati Uniti e suggella la fine di un campionato, l'NFL, che domina tutti gli ascolti in TV. Se si va a guardare quali sono gli eventi sportivi con il maggior numero di spettatori in America, quasi tutti sono partite di football americano. Eppure la concorrenza non manca. L'NBA è il campionato di basket più famoso al mondo e, a differenza dell'NFL, ha appassionati ovunque, molti anche in Italia. Oppure il baseball, un campionato talmente potente che chiama le sue finali le World Series, come se fosse una coppa del mondo. Ma nonostante questo, l'NFL ha un dominio assoluto e mantiene un potere enorme, nonostante praticamente agisca per gran parte solo sul mercato americano. Ecco la spiegazione di Giovanni.
L'NFL si gioca in 21 settimane, da week 1 al Super Bowl. Ogni partita che giochi, delle 17 di regular season spalmate su 18 settimane, è importante, perché ne giochi soltanto 17. A differenza di NBA e MLB, che per ragioni storiche, per scelte, hanno dei calendari spalmati su un numero di gare incredibili, 82 mi pare l'NBA, 140, 150, quelle che sono l'MLB. Quindi questo va a togliere importanza alla singola gara e di conseguenza toglie anche ascolti televisivi. Mentre invece l'NFL è concentrata, si inizia il primo weekend di settembre, si finisce ormai il secondo weekend di febbraio, tutto lì, tutto. Per vedere la NFL devi per forza essere presente in quei 5 mesi alla fine. E questo ne aumenta l'appeal per il tifoso, per l'appassionato. Sai che non ci sarà altro a partire da lunedì. Questo è il primo ragionamento. Il secondo è stata la capacità nel corso degli anni dell'NFL di riuscire a creare eventi sul, permettimi, nulla al di fuori della stagione. La NFL ha fatto diventare un evento la Combine, che è un po' il raduno di tutti più o meno i migliori prospetti del college football che si presenteranno al draft, e fanno questa cosa molto criticata perché sembra molto una fiera del bestiame in cui vengono misurati, provati, testati. Il draft è diventato ormai un main event per la NFL, cioè l'evento principale dell'off season, ma la NFL è riuscita a creare un evento anche con la con l'off season subito dopo il draft, col periodo della free agency, cioè sono riusciti sempre a creare eventi, creando eventi hanno mantenuto alta l'attenzione delle persone anche off season, quindi loro possono offrire tendenzialmente alle reti televisive, ma comunque in generale un prodotto consumabile 12 mesi all'anno.
Il risultato di questo approccio allo sport è evidente. La NFL ha venduto ai network televisivi il Super Bowl per i prossimi 10 anni a 171 miliardi di dollari, una cifra enorme, ma che è giustificata da una serie di ricavi altrettanto giganti che le TV possono ottenere dalla partita. Basti pensare che tra le 30 trasmissioni televisive più viste della storia degli Stati Uniti, 28 sono dei Super Bowl. Questa edizione è stata trasmessa dalla Fox, in un sistema che fa in modo che ci sia alternanza tra i vari network. La Fox ha venduto tutti gli spazi pubblicitari, ovviamente tempo fa, sia quelli durante la partita sia quelli nel pre e post match, a cifre che sono tornate quelle tradizionali dopo gli anni di leggero calo dovuto alla pandemia. Un potere del genere non ha valore solo economico però, ma anche sociale. Sentite ancora Giovanni.
Ma fondamentalmente potrei dire in maniera così un po' dissacratoria che all'interno del Super Bowl la partita è solo una parte del contesto e non il contesto, nonostante il Super Bowl sia la finale e il Super Bowl sia il nome del trofeo. Il Super Bowl è l'evento non l'evento sportivo, è l'evento più visto in televisione negli Stati Uniti d'America. Non c'è nulla che negli ultimi mille anni batte il Super Bowl come numero di ascolti e di conseguenza è diventato uno strumento per mandare messaggi. I messaggi li può mandare la NFL stessa, a cominciare dal pregame show a passare all'halftime show. Chi fa l'halftime show della NFL è sicuro di avere un rientro di notorietà e di conseguenza di vendita di dischi, di ascolti online che è al di là di ogni possibile immaginazione, ma lo stesso fanno le aziende con gli spot che in quei 30 secondi, minuto, per i più ricchi anche due, ma i più ricchi, trasmettono non soltanto un messaggio pubblicitario, ma anche di solito un messaggio sociale alle persone, che può riguardare l'inclusione delle minoranze, che può riguardare il gender, può riguardare tantissime cose, cioè non è più solo ed unicamente la pubblicità di un qualcosa.
Per esempio, l'anno scorso c'erano diverse pubblicità sulle criptovalute, oggi assente visto il mercato in calo vertiginoso. In passato ci sono state delle pubblicità famosissime come quella della Apple diretta da Ridley Scott nel 1984. La novità di quest'anno sono le scommesse sportive, dopo che una sentenza del 2018 ha annullato il divieto di scommettere legalmente su ogni sport professionistico. Il flusso di giocate quindi è in costante crescita, ma capirete che davanti a un evento del genere ogni cosa viene moltiplicata per 10 come minimo. Questo Super Bowl comunque verrà ricordato per essere stato il primo da 20 anni a questa parte in cui Tom Brady non è più un giocatore professionista. Tom Brady è un personaggio famosissimo, ha vinto 7 campionati, è stato fino alla scorsa estate sposato con la supermodella Gisele Bündchen, insomma un personaggio da film di quelli che vincono sempre sotto ogni aspetto. Quest'anno a 45 anni si è ritirato, per la seconda volta, dopo che già la scorsa stagione lo aveva fatto ma poi ci aveva ripensato. La fine di carriera per uno sportivo, soprattutto se è stato un grandissimo, è sempre delicata. Ve ne ho parlato anche io spesso proprio qua su Linee. C'è chi sostiene, come per esempio fa Giovanni, che questo suo avanti e indietro con il ritiro sia stato un po' controproducente per la sua epica.
Quello che secondo me ha tolto molto a questo ritiro, che è il suo secondo ritiro. Mentre l'anno scorso il primo ritiro è stato accompagnato da un'epica incredibile, da un seguito nazionale e internazionale che io non ho mai visto, se non proprio per i grandissimi dello sport. Quello di quest'anno, non dico che sia passato più sotto silenzio, ma il titolo è stato: si ritira ancora Tom Brady. E questo un po' ha tolto un po' di epica a tutto, ecco. E infatti è un eco che è iniziato nel momento in cui ha dato la notizia e si è spento il famoso media cycle, si è spento dopo 2 giorni, l'anno scorso si è spento dopo 1 mese.
Ma comunque, al di là di questo episodio, i 20 anni di carriera di Brady restano e lo mettono tra i più grandi dello sport americano di sempre. Dato che noi parliamo di sport, però influenzato da vicende politiche, economiche e sociali, non possiamo limitarci a guardare gli sportivi per quello che fanno in campo. In una classifica che ho visto, era al 5° posto tra gli sportivi più importanti di sempre per un giornale americano. Ma se parliamo di grandissimi dello sport USA, come per esempio Muhammad Ali, non possiamo fermarci a dire quanto sia stato un grande pugile. La sua storia personale va molto oltre. Possiamo fare un discorso simile per Brady?
Allora, Tom Brady non è mai stato un protagonista di battaglie, di nessun tipo e di nessun colore, non ha mai portato avanti nessuna particolare causa pubblica sfruttando il suo nome, la sua popolarità e anche quella che è la sua forza mediatica, ovviamente. No, questo non lo ha mai fatto. è sempre stato un ottimo giocatore, questo sì. Detto questo, lui non ha mai fatto dell'attivismo sociale spinto da giocatore, ecco. Secondo me esistono dei grandi campioni e poi esistono delle grandi persone. Tom Brady come giocatore entra in quello che può essere definito l'empirio dell'NFL, cioè lui ha un posto tra i grandi. Come giocatore non può essere discusso da nessuno. Come personaggio, ritorno a quello che dicevo prima, un Muhammad Ali è 10 spanne sopra di lui, un Magic Johnson diverse spanne sopra di lui, un Kareem Abdul-Jabbar molte spanne sopra di lui, per quello che sono stati anche al di fuori del terreno di gioco.
Tom Brady comunque ormai è il passato dell'NFL, nonostante rimarrà molto presente, perché diventerà il principale commentatore di Fox Sports con un contrattino da 375 milioni di dollari in 10 anni. Ma dicevo, è comunque consegnato alla storia. In questo Super Bowl, edizione numero 57, per la prima volta le due squadre in finale avevano due quarterback titolari, quindi giocatori più importanti, diciamo afroamericani, Patrick Mahomes dei Chiefs e Jalen Hurts degli Eagles. Ora, però, fermiamoci un attimo. Se abbiamo detto che il Super Bowl è un po' lo specchio dell'America, se sappiamo che circa il 70% dei giocatori del campionato è di colore, ma gli allenatori neri si contano sulle dita di una mano, se aggiungiamo le considerazioni di alcune grandi testate americane, come per esempio il New York Times, che hanno parlato di questo Super Bowl come sì di un progresso, ma anche come il simbolo di tante occasioni perse, ecco che forse troviamo il tallone d'Achille della NFL, il razzismo. Il problema di rappresentanza non è nuovo, anzi è intrinseco nello stesso football. Vi invito ad andare ad ascoltare la storia di Line racconta su Fritz Pollard, il primo nero del football americano, per farvi un'idea di quanto sia basso il punto di partenza. I due quarterback forse rappresentano un nuovo inizio, ma qualcosa deve cambiare e la NFL lo sa.
Sì, diciamo che la NFL è una lega che credo abbia, se non 31 proprietari bianchi su 32. E se non sono 32 su 32 poco ci manca, e sta cercando con difficoltà, con limitazioni, insomma, di un po' cambiare la sua pelle ed essere più inclusiva. Tu hai fatto un esempio dei coach di colore che nella NFL sono sempre pochi rispetto al personale coinvolto e gli assistenti di colore fanno sempre fatica a diventare head coach. È qualcosa con cui la NFL ha capito che dovrà fare i conti. E fortuna sua, ti saltano fuori un Mahomes, un Hurts, ma uno stesso Lamar Jackson, il quarterback dei Ravens, che è così destinato a firmare un contratto fuori stagione che probabilmente lo porterà a essere il più pagato di tutta la Lega, che essendo di afroamericano di colore, usate voi il termine che più vi aggrada, possono portare a togliersi un po' di questa patina di bianco che avvolge la Lega. Non è un percorso facile. Adesso pian pianino sta cercando di diventare più inclusivo e ovviamente che si diventi più inclusivo con i giocatori lo diventi anche tra il pubblico. È un passaggio automatico, l'NFL lo sa. L'NFL sa che per rimanere al top e giustificare i 170 miliardi di euro di contratto televisivo per 10 anni non può far finta di niente, deve per forza fare qualcosa, forzare qualcosa perché ci sia più inclusività.
Chiudiamo il viaggio nel mondo del Super Bowl passando al di qua dell'oceano. Chiedo a Giovanni, in quanto capostipite di una grossa community di appassionati, come sia percepito oggi in Italia il Super Bowl. Insomma, mentre loro mettono in piedi il più grande show sportivo del pianeta, noi abbiamo Sanremo. Davvero un altro mondo. Dato che ci piace sempre storicamente imitare gli Stati Uniti, gli chiedo come e se si sia cambiata la platea di appassionati di football americano in Italia nel corso degli anni.
Ma allora, l'avvento della socialità su internet ha aumentato di molto il coinvolgimento delle persone. Non è a Marcor, Matteo, ma se prima per 20 anni fa per sapere qualcosa di quello che accadeva dovevo aspettare il martedì e cercare un edicolo a Milano che vendesse USA Today, adesso ho una tale quantità di informazioni che mi travolgono che è incredibile. Questo aumenta la base e quindi il numero di appassionati anche italiani è aumentato. Questo, sempre ritornando al discorso che dicevamo all'inizio, grazie anche alla capacità della NFL di essere presente su tutti i media, uno, e due, di aver capito che Più passa il tempo, più il football non viene guardato in televisione, ma viene guardato su altri dispositivi. La NFL è stata la prima lega ad avere un servizio stabile di visione su tablet, il famoso Game Pass, che poi può essere visto anche su altro, ma non televisivo. Il lavoro che fanno su Instagram, Facebook, Twitter è incredibile. Io ti posso dire, in Italia ha un'età media che è bassa rispetto a quello che uno ci si aspetta, perché sempre più persone si avvicinano a questo sport con difficoltà, perché il football non è uno sport semplice, però noi con la Dol Magazine cerchiamo di aiutare le persone ad avere più informazioni e un aiuto al seguire questo sport. Quindi sì, ti posso dire che secondo me nel corso degli ultimi anni è aumentata la platea, però sempre nicchia parliamo, non usciamo da quel discorso.
È interessante il fatto che gli appassionati siano per lo più giovani, segno forse di come gli interessi verso lo sport seguano binari diversi rispetto a quelli tradizionali. Avete sentito come la NFL sta provando a raccontarsi in modo diverso, aprendosi su più piattaforme, strategie che farebbero molto bene anche al nostro sport più raccontato, il calcio, che invece, come avete sentito in questo episodio, continua a fare tutto il contrario di tutto per costruirsi un futuro migliore. Vi saluto con una notizia, cambiando totalmente argomento, che ha abbattuto la mia autostima. La skater britannica Skye Brown è diventata la nuova campionessa del mondo ad appena 14 anni. Brown è nata in Giappone da mamma giapponese e papà britannico e compete da quando ha 8 anni. Se vi sentite un po' più vecchi, è successo anche a me. Avete ascoltato Linee, dentro lo sport, il primo podcast di approfondimento sportivo, curato dal sottoscritto Matteo Serra con la collaborazione di Voice e registrato e mixato da Jack Leg Studio. Potete seguirlo su tutte le piattaforme streaming. Per commentare la puntata o scrivere dei suggerimenti e consigli, potete seguire la pagina Instagram Linee Podcast o scrivere all'indirizzo mail linepodcast@gmail.com. Con questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.